presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone sportive, quelle che credono che non ci sia nulla che non si possa risolvere con una bella corsetta, meglio se accompagnata da una copiosa sudata. Quelle che hanno scarpe da ginnastica per ogni occasione, anche quelle istituzionali, quelle che ogni giorno si ritagliano almeno un'ora per l'attività fisica, quelle che ballano con la zumba, saltano nell'acqua, pedalano con lo spinning e camminano per chilometri, restando sempre fermi. Quelle che nel fine settimana vedono l'inizio di un nuovo record. Quelle che mangiano integratori e bevono elettroliti. Quelle competitive anche quando si tratta di salire una rampa di scale. Questo martedì 24 marzo è tutto per voi che alle 6 siete già in movimento e contestate la falsa partenza.
Cioè tu praticamente ti sei immaginata quelli che adesso, mentre noi iniziamo, sono lì che fanno gli addominali,
quelli
spicciano
corrono,
casa, corrono proprio.
Tu non sai quanta gente c'è in giro che
mamma
corre.
Mamma mia, li vedo. Lo sai che li vedo ogni tanto?
Sì, certo.
Li vedevo di più alle 6 del mattino, devo dire. Alle 5 non sono tanti, però alle 6 sono tanti.
Anche io li vedevo di più quando abitavo più verso Corso Sempione, diciamo. C'erano tutti quelli che andavano verso il parco.
Corritrice, corritori!
Volevo salutarti così in un modo particolare oggi. Buongiorno! Buongiorno!
Hai festeggiato?
Ma che? Ma cosa vuoi che festeggi? Sono sempre lì così, un po' reclusa, ai domiciliari. Per
vabbè,
quanto mio.
Può festeggiare anche i domiciliari.
Ma sì, ho stappato un succo di frutta, va bene?
Vabbè, dai. Allora, per voi che aspettate così di sapere un po' cosa cambia nel clima oggi, ma per alcuni l'umore, per altri le prospettive.
Alcuni speriamo che cambino l'agenda in base a questo.
Alcuni anche lavoro, ma...
Non possiamo essere così ottimisti.
Esatto, è più difficile.
Però sappiate che oggi ne parleremo molto.
Ma sì, e poi, come dire, ci sono dei giorni in cui si può fare così. Che ci sia o che non ci sia il sole,
si splende e si è allegri.
Yeah. E dove ci porti oggi così?
Allora, oggi ci sono un po' di anniversari e di ricordi. Stavo leggendo dal manifesto, siccome vabbè, oggi è il 50° anniversario del golpe in Argentina, c'è un articolo di Francesca Lazzarato dedicato a un romanzo di Pablo Moret che si svolge nel 1999 tra zone di emarginazione e ambienti borghesi ancora immuni all'incipiente aggravarsi della crisi economica innescata dalla dittatura e dalle ricette neoliberiste. Però è un romanzo piuttosto complesso che era difficile un po' da riassumere, insomma sarebbe risultato più complicato che altro, per cui ve ne leggo un altro, l'articolo sempre dal manifesto, sempre molto interessante, dedicato al sociologo Sigmund Bauman, scomparso nel 2017. L'eredità di Bauman, una sfida al presente, scrive Francesco Antonelli. Sigmund Bauman è stato una delle figure intellettuali più influenti tra la fine del Novecento e l'inizio del XXI secolo. La sua notorietà, arrivata relativamente tardi, non si spiega soltanto con la capacità di analisi, ma con qualcosa di più raro, l'avere fornito un linguaggio condiviso. Più che descrivere la realtà, Bauman ha permesso ai contemporanei di riconoscersi dentro di essa, offrendo categorie, prima fra tutte quella di modernità liquida, che hanno trasformato l'esperienza diffusa in consapevolezza riflessiva e le analisi dei fenomeni sociali in grammatica comune. A partire da questa eredità si muove il volume curato da Riccardo Mazzeo e Mauro Marcantoni, L'eredità di Sigmund Bauman di Pensa Multimedia, che si interroga sulla perdurante attualità del sociologo polacco. La risposta, affidata a una pluralità di contributi, è nel complesso positiva. Molte delle dinamiche individuate da Bauman, individualizzazione, precarietà, insicurezza esistenziale, continuano a caratterizzare il nostro presente. Anche il tema delle retrotopie, ovvero la nostalgia per un passato idealizzato, trova oggi una conferma evidente nelle derive sovraniste e nella nuova centralità della politica di potenza. Il merito principale del libro non è però soltanto quello di ribadire la validità della diagnosi baumaniana, quanto piuttosto di rilanciarne la fecondità interpretativa. I diversi saggi mostrano come la cassetta degli attrezzi teorica di Bauman possa essere impiegata per leggere ambiti molteplici: la disabilità come prodotto di standard sociali escludenti, la scuola come spazio di formazione integrale della persona, la paura come dispositivo politico, l'ambivalenza dell'umano tra eros e thanatos, fino al ruolo dell'utopia e della bellezza. Però emergono alcune riserve. Il mondo contemporaneo sembra infatti segnato da trasformazioni che eccedono la metafora della liquidità. Il ritorno del conflitto tra grandi potenze, la crisi climatica, l'irruzione dell'intelligenza artificiale e l'estensione dei dispositivi di sorveglianza delineano uno scenario in cui accanto alla fluidità si affermano nuove rigidità e nuove forme di controllo. Anche il capitalismo muta natura, meno centrato sulla deregolazione globale e più intrecciato con logiche geopolitiche, sicurezza militare e potere statale. In questo senso, la categoria di modernità liquida rischia di risultare parziale, pur restando preziosa come strumento analitico. Più che archiviare Bauman, dunque, si tratta di spostarne l'uso, non più come chiave totale del presente, ma come riserva critica, capace di illuminare singoli processi, tensioni, contraddizioni. È esattamente ciò che il volume, curato da Mazzeo e Marcantoni, dimostra con efficacia, evitando sia la celebrazione acritica, sia il facile superamento. Non basta descrivere il mondo, occorre anche interrogarsi sul senso e sulla possibilità emancipativa del nostro lavoro intellettuale. È in questa domanda, forse, che l'eredità di Bauman continua a vivere. Il libro è L'eredità di Sigmund Bauman, a cura di Riccardo Mazzeo e Mauro Marcantoni, per i tipi di Pensa Multimedia. Oggi lo trovate recensito sul manifesto da Francesco Antonelli.
E noi continuiamo con i no no no, eh? Erano i Beirut.
No, no, no.
No, no, no.
Ricordiamo.
Tre volte.
Buongiorno.
No.
Allora, oggi sui molti quotidiani troverete il ricordo, le celebrazioni per i 100 anni della nascita di Dario Fo. Oggi ci saranno molte iniziative fra teatro e radio, insomma, partono questa mattina a Roma al Ministero della Cultura. Poi ci sarà il Teatro Sistina, a Radio 3 ci saranno varie cose. Ricordiamo che Radio Popolare lo ricorderà domani in uno dei suoi luoghi di elezione, ovvero alla Palazzina Liberty, per farla con noi. Quindi ci sarà possibile festeggiarlo insieme domani.
Sì, anche se oggi le trasmissioni saranno piene di tutto quello, certo, che ciascuno, ovviamente.
Anche noi magari mandiamo qualcosa.
Ma sì, dai.
Beh, per forza. Allora, leggo da Avvenire, che ovviamente, essendo un quotidiano di ispirazione cattolica, analizza il rapporto soprattutto di Dario Fo con i temi religiosi. 100 anni dalla nascita, 10 dalla morte, e poco ci è mancato che le ricorrenze non fossero addirittura 3, visto che nel 2027 cadrà il trentennale del premio Nobel per la letteratura a Dario Fo, giullare e pittore, come lo qualifica la lapide al Cimitero Monumentale di Milano. Il 24 marzo 1926 nasce a San Giano, a un passo dal Lago Maggiore, Dario Luigi Angelo Fo, primogenito di Felice e di Pinarota, padre capostazione, questo si sa, e anche attore filodrammatico. La vocazione teatrale di Dario e del fratello Fulvio, Bianca invece la sorella fu apprezzata autrice per l'infanzia, si sviluppa in famiglia, nutrendosi del via vai di aneddoti e di parlate che caratterizza quell'angolo di provincia. Anche il famoso Gramlò, estroso impasto di dialetto, citazioni implicite e parodia dichiarata, deriva in egual misura da precedenti colti, primo fra tutti il pavano imbastardito del Ruzzante, e dalla lingua franca che gli ambulanti di una volta si inventavano lì per lì, spinti dall'urgenza di farsi comprendere da una platea sempre cangiante. Ma che aspettate a batterci le mani e a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti, sopra un carrozzone, recitava la canzone che della compagnia Fo Rame, poi ribattezzata la Comune, era l'inno pressoché ufficiale. Sì, non si può parlare di Dario senza parlare di Franca, compagna di vita e di scena. Si erano sposati nel 1954 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, quando il loro sodalizio artistico era appena cominciato. Da quel momento condivisero tutto: la televisione e l'allontanamento dalla televisione, la militanza politica, la gloria del Nobel, la satira e le polemiche, da ultimo la fondazione che porta i loro nomi. Non è facile rievocare in poche righe il clima degli anni 70. Il decennio è da calcolare con larghezza, va dal debutto di Mistero Buffo nel 1969 per inoltrarsi negli 80 con una serie di commedie che non risparmiano nulla ai potenti in servizio. Esemplare è il Fanfani rapito del 1975, mentre un discorso a parte meriterebbe Morte accidentale di un anarchico, che nel 1970 ricostruisce il caso Pinelli. È il periodo in cui Fo e Rame tornano in televisione, nel 1977, sulla seconda rete della Rai, che all'epoca è lo spazio corsaro dell'emittente pubblica, con tanto di proteste ufficiali del cardinale Ugo Poletti, vicario della diocesi di Roma, per i brani di Mistero Buffo, nei quali la vicenda delle scritture viene riletta in una chiave ritenuta dissacrante. Il sarcasmo di Fo sembra indirizzarsi però più verso la Democrazia Cristiana e di rimando verso le gerarchie vaticane che verso il cristianesimo. Con l'ingresso nel nuovo millennio non aveva cambiato idea, ma di sicuro aveva cambiato atteggiamento. Sant'Ambrogio, l'invenzione di Milano nel 2009, la Bibbia dei Villani nel 2010 e ancora l'Usanto Iullare Francesco sono testi che si confrontano con la fede in una prospettiva differente rispetto al passato. Mistero Buffo non era solo quella successione di parole, era anche il corpo d'inoccolato di Fo, era la sua maschera allucinata e irridente. Al netto di ogni altra considerazione, era questo l'interrogativo sollevato dal Nobel del 1997. Sarà mai possibile separare lo scrittore Dario Fo dall'attore Dario Fo? Chi veniva premiato in definitiva, il drammaturgo o il capocomico? Da parte sua, il giullare e pittore, aveva studiato a Brera e non aveva mai smesso di disegnare e di dipingere, non aveva mai purtroppo fornito un contributo utile alla soluzione dell'enigma.
Guarda, sto diventando matto, perché mentre
cosa
tu leggevi
cercando?
E
cosa
con l'orecchio sinistro
cercando?
Stavo cercando, perché ovviamente sai quante canzoni ha scritto Dario Fo?
Tantissime.
Mamma mia, allora a parte ho visto un re, che è ovvio, A parte volevo farti ascoltare un pezzo della mia, di una cosa preferita, ma lui lì solo recita, cioè Pierino il Lupo da Prokofiev, ma dentro c'è Chi ce lo fa fare, Tre storie di gatti, Vengo anch'io, no tu no, To comprai calzette de seda.
È sua?
È sua.
Pensavo fosse di Iannacci.
No, La ballata dei mestieri, Hanno ammazzato il Mario, L'Armando, La luna è una lampadina, Ma che aspettate a batterci le mani, La morte accidentale ovviamente di un anarchico, che non è una canzone, ma ci sono anche dei brani cantati, ovviamente, ma che lo fate a fare, la canzone più politica, però
io vorrei...
Tu ne vuoi una?
Io vorrei...
Dimmi.
Ho visto un re.
Ah, vuoi Ho visto un re?
Io vorrei quella.
Che non avevo selezionato, te la prendo subito, guarda. Eccola qua, vediamo se è quella giusta, vediamo.
Ho visto un re.
Se la riscuse?
Ho visto un re.
Ah, beh, sì, beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah.
E l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh.
Vabbè, un assaggio ovviamente di quello che potevamo sentire. Io invece, guarda, ti faccio sentire questa.
Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta per l'Amatori, Pigallaratese, con una maino rubata con destrezza a un corridore della Pedal Monzese. Non l'ho mai visto neppure al circo in pista qualcuno che facesse il furto al volo, faceva il salto a pesce sul ciclista, lui era in sella e l'altro steso al suolo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta in una sera che il cielo era arancione, lui stava andando da Lina che l'aspetta, ma ha trovato un tale sul portone, era il questore che gliel'aveva giurata, per colpa sua non ha l'avanzamento, ha pedinato la sua fidanzata per poi beccarlo sull'appuntamento. Alzi se ti muovi, tu sei belle spacciato, la faccia al muro, mettiti in ginocchio. Il Mario sembra davvero rassegnato, ma fa una mossa e parte un grande scoppio. Era lo scoppio di una bomba preda che ha fatto fuori l'ignaro questurino. Poi con un salto è già sulla sua preda, la bicicletta da donna di un bambino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica, era in salita ma pedalava in fretta, poi l'hanno beccato e andava con fatica, l'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata.
Povero Mario.
Sì, Giovanni ci scrive per oggi e Dario no.
Va bene, va bene. Allora, oggi è un'altra, ci sono da celebrare altre uscite letterarie. I 100 anni di fiesta di Hemingway, ne scrive oggi sulla Stampa Giuliano Malatesta, e ve lo leggo. Quando nell'autunno del 1925 l'editore Charles Scribner, uomo di antica tradizione conservatrice, sfogliò le bozze del primo romanzo del giovane Ernest Hemingway, per poco non si sentì mancare la terra sotto i piedi. Disse: ci sono parole di 4 lettere che non permetterei mai sulla pagina di un libro che entra nella casa di un gentiluomo. Di stanza a Parigi, dove gli expat Yankee avevano iniziato a colonizzare la Rive Gauche, a metà degli anni 20 lo scrittore americano stava iniziando a farsi conoscere in quel piccolo ma influente milieu artistico-letterario che aveva la propria simbolica residenza al 27 di Rue des Fleurus. Ma era uno che viveva di fiammate di entusiasmo e da un punto di vista professionale non poteva ritenersi soddisfatto. Aveva abbandonato il giornalismo per la scrittura e i risultati tardavano ad arrivare. La Spagna, ad ogni modo, era sempre nei suoi pensieri e non appena l'estate lasciava intravedere i primi tiepidi segnali, cresceva il desiderio di varcare i Pirenei e raggiungere la sconosciuta Pamplona, sulle colline della Navarra, dove una combriccola ogni anno più numerosa si dimenticava per una settimana delle buone abitudini francesi per andare a folleggiare alla Feria de San Firmin, avventurandosi in balli e danze dionisiache, mentre valorosi giovanotti sfidavano la suerte appena dopo l'alba, correndo davanti ai tori per 850 adrenalinici metri. Dopo le scorribande dei 2 anni precedenti, la feria del 25 fu caratterizzata da invidia, amorose gelosie, ripicche incrociate e tanta cattiveria. Una semana tragica per tutti i componenti della banda, tranne che per Ernest Hemingway, che al termine di quei giorni trovò finalmente il materiale umano e letterario che stava disperatamente cercando dal giorno del suo arrivo in Europa per scrivere il suo primo benedetto romanzo, quella meraviglia di The Sun Also Rises, Fiesta, il testo che ha introdotto il lettore al XX secolo e che quest'anno giunge al centenario. Il grande Gatsby divenne la Bibbia dell'età del jazz. Aspetta, nessun altro ha avuto lo stesso impatto, neanche Fitzgerald, dice lo scrittore. Il grande Gatsby divenne la Bibbia dell'età del jazz, un mondo che Fitzgerald aveva contribuito a creare. Diede all'epoca un ritmo, come disse di lui Zelda anni dopo, ma rimase pur sempre un romantico. Hemingway, invece, cambiò quel ritmo, informando il pubblico che quella generazione non era solo spensierata, ma persa. Il libro uscì il 22 ottobre del 1926 e da quel momento a Parigi sembrava non si parlasse d'altro. Tutti quelli che prima sognavano la Costa Azzurra immaginando di vivere come i personaggi di Fitzgerald improvvisamente diventarono emuli di Jack Barnes e degli altri protagonisti del libro. Inizialmente ipotizzò come titolo Lost Generation, a novel, come a lasciare intendere di avere scritto un romanzo per un'intera generazione, anime perse e uscite frastornate dalla guerra, ma alla fine optò per qualcosa di più ampio respiro, quel The Sun Also Rises, Fiesta, che è tratto da un passo dell'Ecclesiaste. Gli unici a non prenderla bene, per ovvi motivi, furono i personaggi reali a cui il racconto si ispirava, che a causa del libro vissero peggio di quelli raccontati nel romanzo, a cominciare dalla musa, Lady Duff, la superba Brett di Fiesta, mondana, capricciosa e sessualmente disinibita, personaggio centrale intorno a cui ruotano tutte le vicende dei vari protagonisti. Visse l'ultima parte della sua vita in New Mexico e se ne andò nel 1938 a causa di una tubercolosi. Non aveva ancora compiuto 50 anni. Il giorno del suo funerale, gli invitati avevano bevuto talmente tanto che i portatori della bara, si vociferava a tutti ex amanti, scivolarono giù per un pendio. La bara cadde, si ruppe e il corpo di Duff ruzzolò sguaiatamente per terra. Neanche un perfido Sir Ernest avrebbe potuto immaginare un tale finale, o forse sì, considerato che questa storia fu messa in giro proprio da Hemingway.
E allora?
Fiesta!
Fiesta!
I am Francisco Vasquez Garcia. I am welcome to Almeria. And we are singers and can leche. We are fiesta and fire. We have the sun and the chinchona. We have brandy and half corona. And Leonardo and his aquarium. And calamari and macaroni. Come all you rambling
In questo clima fiestoso tra Hemingway e i Pogues è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio. Sono le 6:29, di là dal vetro ci sono Andrea Monti ed Emanuele Valenti.
And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Di nuovo questo interrogativo. Chi lo sa? Chi lo sa? Io guardando fuori dalla finestra in questo momento m'azzarderei un tra pioggia e sole, direi più sole. Però insomma ci sono delle persone che possono dirlo con più autorevolezza.
Comunque sarà un bel giorno.
No, buongiorno. Buongiorno a Simone Scaffin del Centro Geofisico Prealpino. Buongiorno, che giornata avremo oggi?
Buongiorno a tutti. Oggi sarà una giornata ben soleggiata su tutta la regione, avremo giusto qualche velatura di nubi alte, soprattutto verso sera. Di primo mattino abbastanza fresco, abbiamo temperature minime da 2 a 6 gradi, ma poi in giornata sarà piuttosto mite con temperature massime dai 16 ai 18 gradi. Anche domani una giornata prevalentemente soleggiata e mite, però verso sera è atteso un peggioramento, avremo annuvolamenti a partire dalle Alpi accompagnati da rovesci che poi si estenderanno nella notte anche alla pianura. Il limite neve domani verso 900 metri circa.
Va bene,
quindi
attenderemo
un po' più di freddo, attenderemo tra mercoledì e giovedì, insomma.
E qualche rovescio. Vabbè, insomma, ci sono anche. Per ogni rovescio c'è un dritto, Claudio.
Un giorno alla volta.
Un giorno alla volta. Grazie mille Simone Scaffin, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E allora, siccome non si può passare tutto il tempo solamente a dire no, bisogna anche imparare, no?
Beh, sì.
Poi cioè, ci sono i no che aiutano a crescere, come
sì,
ci suggeriva Claudia stamattina, e poi bisogna passare anche a dei sì, no, gradualmente.
Beh, sì, certo, certo. Dovevo arrivare, ogni tanto è quello sguardo sibillino.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luce.
Loredana Bertè.
Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. Metaciamone ovunque vuoi vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera.
Questa sera non ti dico no. Domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel and sad. It's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back. Together we can set the world.
Gente d'agosto e questa sera.
Loredana Bertè con Bumbadash, una roba del genere, se non sbaglio.
Bumbadash, Bumbadash. È bello quando dice questa sera non ti dico no, domani non lo so, è su quel domani non lo so che poi dovremo concentrarci, secondo me, nelle nostre poi analisi del voto. Ma adesso partiamo da altri argomenti.
A me già bastava questa sera non ti dico no, devo dirti la verità. Beh, però se vuoi approfondire il domani...
Partiamo dall'estero, iniziamo dal conflitto in Iran, dal punto di vista degli Stati Uniti. Sulla stampa Alberto Simoni scrive: il tra parentesi accordo di Trump. Il leader USA annuncia colloqui con l'Iran e la sospensione dei raid. Stop al nucleare nel piano di 15 punti e dice: abbiamo raggiunto 15 importanti punti di accordo con l'Iran, Teheran rinuncia definitivamente alla bomba atomica, ma a Teheran negano mai sentito. E poi gli ayatollah mettono il veto su Witkoff, in campo scende Vance che sente Netanyahu. Stefano Stefanini, sempre sulla stampa: colloqui misteriosi e soluzioni a metà, lago oscilla ancora fra guerra e pace. Donald cerca una strada per uscire dal vicolo cieco, dichiarare vittoria e occuparsi di altro.
Il mistero di Khalibaf, lo speaker del Parlamento, che dovrebbe essere il mediatore, ma lui nega, mentre i falchi addirittura lo attaccano e lo frenano. Sono gli effetti di queste dichiarazioni, in retroscena di Gabriella Colarusso sulla pagina 19 di La Repubblica, che ha anche un'intervista a Aaron David Miller, per anni inviato del Dipartimento di Stato in Medio Oriente, diciamo uno che quei tavoli li ha frequentati, che dice così: i pakistani sono il ponte principale, sempre se le notizie sono vere, per un incontro a Islamabad in settimana. Chi parteciperà e per cosa è ancora tutto in fase di definizione. Tre cose però sono sicure: l'amministrazione ha riconosciuto i limiti della forza militare, riconosce che il regime, per quanto indebolito, non crollerà, e il potere degli iraniani è aumentato. Perché? E lui risponde: beh, il problema fondamentale ora è riaprire Hormuz.
Sì, perché la crisi nel Golfo, da aprile sale il rischio carenze di prodotti, scrive il Sole 24 Ore. Magazzini vuoti, a giorni arriveranno in porto gli ultimi carichi dalla regione, c'è un allarme soprattutto per i composti chimici di base e i carburanti. Scrive Sissi Bellomo: anche se lo stretto di Hormuz tornasse sicuro da domani, ipotesi che non ha alcuna possibilità di avverarsi, la frattura che si è creata nelle catene di rifornimento non sarebbe automaticamente sanata. I primi di aprile arriveranno a destinazione le ultime navi passate da Hormuz prima della guerra. Quando queste avranno scaricato in porto, dal Golfo Persico non arriverà più nulla, come minimo per 20-30 giorni nel caso dell'Europa, dopo la ripresa delle spedizioni. Dopo oltre 3 settimane di guerra e almeno 40 impianti energetici in 9 paesi dell'area che secondo l'AIE sono stati danneggiati o gravemente danneggiati, i problemi più seri ed immediati riguardano i derivati degli idrocarburi. L'allarme oggi riguarda l'intera filiera petrolchimica, compresi i fertilizzanti e lo zolfo, con impatti ovunque nel mondo.
E a pagina 10 di Avvenire Luca Miele ci racconta, a parte i voli cancellati, le disdette, il caro carburante, il conflitto che lascia a terra il turismo globale, dicevamo, Luca Miele scrive così: quello che si profila è un mix micidiale. L'allarme è rilanciato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo, che dice: l'aumento dei costi energia, fertilizzanti e trasporti potrebbe incrementare i prezzi di prodotti alimentari e intensificare le pressioni sul costo della vita per i paesi più vulnerabili, e aggiungiamo noi, scusate, e per quelli che sono pieni di speculatori senza scrupoli, soprattutto senza freni pubblici. I paesi del Golfo come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iran sono grandi produttori mondiali di fertilizzanti e gli scenari sono strettamente intrecciati. Più in particolare, i prezzi dei fertilizzanti spiegano quasi il 30% della variazione dei prezzi alimentari globali. Secondo il Programma Alimentare delle Nazioni Unite, Programma Alimentare Mondiale, quasi 45 milioni di persone in più potrebbero cadere in condizioni di fame acuta se il conflitto si protrae e i prezzi del petrolio rimangono al di sopra di $100 al barile. Più colpiti i paesi dell'Africa subsahariana e dell'Asia, mentre la FAO calcola già 41 paesi che hanno necessità di assistenza esterna per l'alimentazione. 31 sono in Africa, 8 in Asia, 1 in America Latina e 1 in Europa, ed è ovviamente l'Ucraina.
Torniamo invece in Italia e ci occupiamo di una questione editoriale che stavamo seguendo da un po'. Leggo dal Manifesto: Repubblica e Gedi passano nelle mani dei greci di Antenna. Mancano le garanzie occupazionali chieste dai giornalisti e restano le incognite sulla futura collocazione politico-editoriale. Ecco, ma la modalità in cui la cosa è avvenuta è piuttosto bizzarra, perché mentre era in corso lo spoglio ieri si sono sentiti squillare i cellulari ed è arrivato questo messaggio: cari colleghi e care colleghi, oggi è stata perfezionata la cessione. Dicono dal comitato di redazione: annunciare il passaggio di proprietà proprio il giorno della vittoria di un referendum su cui la redazione di Repubblica aveva preso una posizione netta è lo sgarbo finale alla testata e ai suoi lavoratori. Nel contratto non ci sono garanzie occupazionali né indicazioni sul collocamento politico-editoriale. Dalle tasche di Exor a quelle di Antenna passano, oltre a Repubblica, le radio DJ, Capital e M2O, insieme all'Huffington Post Italia, il National Geographic Italia e l'IMES. Uscirà invece dal perimetro del gruppo la stampa di Torino, sarà acquistata da Sapere Audere Editori, ma solo nei prossimi mesi. SAE pubblica già la provincia pavese, il Tirreno, la Nuova Sardegna, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio.
Un amore mai sbocciato quello tra la famiglia Agnelli Exor e la, e
l'editoria
e la Repubblica, più che altro, perché
sì, non
la
ci
stampa
sono
forse
mai...
in altre epoche sì.
Essendo, cioè c'era più legame con la città forse, ma Repubblica.
Va bene, allora, visto che noi continuiamo a celebrare Dario Fo e adesso parliamo di referendum, di no, di letture, commenti.
Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati
la vuoi cantare
tu? Charlatani, veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole.
Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltar. Napoleone di Francia piange ancora e si dispera, da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare.
Eppure voi ragazze piangerete se dramma non vedrete fino in fine. Dove se state attente imparerete a far l'amore come le regine. E non temete se la notte è scura, abbiamo 30 lune di cartone, con dentro le lanterne col carburo, da far sembrare la luna un sol leone.
Napoleone francese per vederci da vicino venne apposta sul Ticino, contro a guerreggiar. Napoleone primo che in prigione stava all'elba, vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani.
Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati il re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Vedrete la regina scellerata, innamorata con tal del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata, e dar la colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone?
A mettere le bandiere sul balcone?
Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tu due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.
E ieri in piazza ci sono andati, adesso
sì.
Fra due ore vogliamo richiamarli, no?
Richiamarli di nuovo?
E dice così la canzone.
Ah, certo, in quel senso.
Andiamo in piazza tra due ore, dice.
Va bene, allora adesso vediamo un po' le reazioni al voto. Su Repubblica leggiamo l'intervista a Gian Domenico Cagliazza, il presidente del comitato Si Separa, un avvocato, l'abbiamo avuto anche noi qui in trasmissione, che dice: abbiamo pagato lo scandalo del ristorante e gli errori del governo. L'ex presidente dell'Unione delle Camere Penali è scosso, arrabbiato e traccia un bilancio a tinte fosche. È stato un voto contro il governo e contro la premier Giorgia Meloni, ma non solo, dice Cagliazza, è stato anche un no a Donald Trump e alla guerra. Ho visto piazze che manifestavano contro il conflitto a Gaza e contro la riforma della giustizia. Ci sono state delle imprudenze o delle ingenuità comunicative di un ministro che ha parlato di metodo paramafioso del Consiglio Superiore della Magistratura. Un ministro non può definire mafiosi i componenti del CSM, ci sono dei limiti che non si possono superare ed è stato sul piano della comunicazione uno sprovveduto. Noi non dovremmo neanche conoscere il nome di un capo di gabinetto e invece Giusy Bartolozzi è diventata protagonista con frasi scomposte in una campagna referendaria. Queste sono cose che si pagano, quindi secondo Cagliazza ci sono stati gravi sbagli comunicativi che hanno allarmato la parte moderata del paese e insomma... E questo ha contato.
Nordio, l'intervista di Mettermi e perché, pagina 8 del Corriere della Sera, ancora molto da fare, fa parte della politica perdere le elezioni, successe anche a Churchill dopo la seconda guerra mondiale, riesce sempre a fare gli esempi sbagliati, ma comunque così, lui è così. Vabbè, insomma, dice non ci saranno modifiche nella compagine ministeriale, le toghe limiteranno l'iniziativa politico-parlamentare in alcuni ambiti, a cominciare dall'immigrazione, quindi insiste sul fatto che poi i giudici intervengano sulle leggi e non con le loro sentenze semplicemente dicano che cosa sta dentro la legge e che cosa non sta dentro le leggi. Vabbè, insomma, è Nordio. Io penso che ci sia stata una difficoltà di comunicazione su un tema complesso, punto.
Altre reazioni dalla Forza Italia, che insomma è stata la componente della destra che più ha voluto questa riforma. Scrive Lorenzo De Cicco, sempre su Repubblica: il pomeriggio più tetro a destra è quello di Forza Italia. Gli azzurri sognavano di dedicare la vittoria a Berlusconi con le due dita al cielo tipo Cacà ai bei tempi rossoneri, e invece si ritrovano a masticare amaro. Quasi un elettore su cinque del partito dell'ex Cavaliere ha votato no alla riforma bandiera, alla separazione delle carriere. Tra le forze politiche della maggioranza, Forza Italia sconta insomma il dato peggiore di dissidenza rispetto alla linea ufficiale. Quasi il 18% degli elettori ha cassato la legge. La primogenita del fondatore di Fratelli d'Italia, Marina Berlusconi, si era spesa in prima persona nella campagna referendaria e adesso viene descritta così, delusa e amareggiata. Marina Berlusconi ha passato la giornata al telefono, contatti con la premier Giorgia Meloni per condividere il dispiacere, e poi ha chiamato anche Tajani, insomma non poteva esimersi. D'altra parte invece sul versante Lega, scrive Matteo Pucciarelli, Salvini vola da Orbán e la Lega incassa il sì nel Lombardo-Veneto. Gli unici tre che si azzardano ad esprimere un'opinione prima che il grande capo rifugiatosi in Ungheria parli sono Claudio Borghi, Armando Siri e Luca Zaia. Lo fanno via social. Quando parlano i cittadini si ascolta, si sta zitti e si ringrazia, dice il primo. Il risultato non chiude il dibattito ma lo riapre. Milioni di italiani hanno votato sì e la loro voce non può essere ignorata, scrive Zaia. Salvini commenta con poche frasi e poi si rifugia a Budapest per la reunion dei patrioti. Ostellari dice il paese è spaccato. La foto appunto mostra i sovranisti Wilders, Marine Le Pen, Viktor Orbán e Matteo Salvini appunto a Budapest ieri.
Attenzione al caso del Mastro: Caroccia era suo dipendente, Mauro Caroccia, cioè quello che era il titolare reale del ristorante Le Bistecherie d'Italia sulla Tuscolana, condannato a 4 anni per essere stato un prestanome dei clan della Camorra, era un dipendente di Andrea Del Mastro nel ristorante. Sì, quando era padrone del ristorante anche lui col 25%, il Caroccia era un dipendente del ristorante. Emerge questo dato, lo dice il Corriere della Sera, dall'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Passiamo alla vittoria del no, la festa dentro i tribunali, toga party, c'è scritto, si chiama così sul manifesto, la pagina, tra Brindisi e Bella Ciao, la vittoria esistenziale dei giudici, il comitato dell'Associazione Nazionale Magistrati dice non saremo mai un partito, poi ci sono le dimissioni del presidente Parodi per motivi familiari, ora parliamo di come fare una giustizia più giusta, insomma nei tribunali c'è stato anche un momento di festeggiamento.
Per la linea del PD Schlein, nel paese esiste una maggioranza alternativa, basta stravolgere la carta, dice appunto Elly Schlein, intervistata da Giovanna Vitale su Repubblica. La segretaria del PD esulta, è un messaggio a chi voleva mettere in discussione l'equilibrio dei poteri senza occuparsi di problemi reali. Caro Vita, bollette più alte d'Europa, sanità pubblica allo sfascio, calo della produzione industriale, il governo adesso esca da palazzo. Noi forze progressiste abbiamo la responsabilità di organizzare la speranza, vogliamo costruire una proposta che sia all'altezza. E poi dice con la coalizione, cioè con tutto il campo largo, siamo pronti a discutere di tutto in vista delle politiche. Se decideremo per le primarie, io sono disponibile a correre.
Eh sì, le primarie invocate già da Conte ieri. Subito il capo 5 Stelle, la sconfitta logorerà il centrodestra, sono gli italiani, non io, ad accelerare sul campo largo, questo ritorno alla partecipazione va coltivato, l'intervista è sul Corriere della Sera, era la loro unica riforma ed è stata bocciata, adesso io sono disponibile a correre perché servono primarie vere e ampie, non soffocate dagli apparati di partito, probabilmente con questo ovviamente poi all'interno della discussione, ciò vuol dire delle primarie molto larghe, delle primarie così ampie da creare un'onda lunga e non certo una consultazione soffocata dagli apparati. Con i 100 spazi di democrazia aperti dai 5 Stelle nelle prossime settimane andiamo a raccogliere le proposte dei cittadini per portarle in dote a tutto lo schieramento. Si apre insomma la corsa.
Il Messaggero intervista Matteo Renzi che dice l'incantesimo è finito e Meloni ora è nel bunker, il centrosinistra ci creda. Il leader di Italia Viva dice questa è una sconfitta della Premier, si deve dimettere, io lo feci, noi parleremo di tasse e sicurezza, la leader di Fratelli d'Italia potrebbe capire che le conviene andare alle elezioni e ora vengono fuori gli sciacalli, dice Matteo Renzi. Sappia che ogni giorno sarà peggio perché anche tra i suoi inizieranno a darsi di gomito sparlando di lei. Io ci sono passato, so che gli sciacalli vengono fuori in questo momento.
Urca, sarebbe un racconto interessante, ma probabilmente l'ha già scritto tutto nel suo libro, sai che tutto su questo tema, Renzi, su come è andato il dopo, insomma, o come non è andato. Va bene, tra poco nelle prime pagine daremo invece la parte sostanziosa dei commenti, analisi, quali sui flussi e tutto il resto, i titoli ovviamente.
Nel frattempo sono arrivate le 6:58, è il momento dei titoli principali del giornale radio. Come dicevi tu, noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Alle 7:03 di questo martedì 24 marzo, gli esiti del referendum riassunti dalle prime pagine dei quotidiani. Facciamo una carrellata, Claudio, inizio con Repubblica che intitola No in caratteri cubitali, referendum in 14 milioni, bocciano Meloni e Nordio. E poi c'è un editoriale di Mario Orfeo con una bella giornata di popolo. Popolo è una parola che si usa molto oggi.
Eh sì, un po' la parola del giorno. Corriere della Sera, referendum, virgola, l'onda del no, il 53 boccia la riforma, affluenza quasi al 59, Meloni rispetto l'esito, ma andiamo avanti. Esulta l'opposizione, un caso la festa delle toghe. Non si capisce un caso di chi, forse di nuovo dei politici di governo, nel senso che hanno criticato il fatto che alcuni magistrati abbiano, come dire, festeggiato il no. La vittoria.
La Stampa, giustizia, il no gela Meloni, e cioè la foto è della festa di piazza di ieri a Napoli e Ghisleri ti commenta le priorità degli elettori sono altre.
Il Messaggero, referendum, vittoria netta del no, riforma della giustizia bocciata. Affluenza record, Renzi, il centrosinistra adesso ci creda, Conte, la giustizia la riscriviamo noi, Lupi, ora dialogo sulla legge elettorale che sembra in realtà molto lontano.
Avvenire, molti più no che sì. C'è poi un'intervista a Bachelet, che era il presidente del comitato per il no della società civile, che dice: la Costituzione ha acceso la partecipazione, il governo ora si calmi. Questo appello alla calma è anche del cardinale Zuppi del Consiglio CEI, che dice: basta polarizzazioni, il dialogo sia responsabile.
Il Giorno, l'Italia dice no, la fotografia è quella dei leader della coalizione del campo largo più Gualtieri, e l'editoriale di Agnese Pini dice: fra gli italiani e la Costituzione il legame è più forte dei partiti.
Domani un miracolo italiano, 15 milioni di no al referendum, i cittadini bocciano la riforma della giustizia, e la prima pagina è insomma tutta colorata ed è un disegno di Fabio Magnasciutti, di matite colorate che scrivono no.
Il Fatto Quotidiano, l'Italia sedesta, stravince il no, 14 milioni di italiani e mezzo salvano la Costituzione da Meloni e Nordio. È la prima sconfitta politica della Premier, la maggioranza silenziosa si mobilita, moltissimi giovani. Da Milano a Roma, piazza in festa.
Adesso i giornali della destra. Il Foglio, se prima la Repubblica era in formato cupitale, il Foglio lo è ancora di più, a tutta pagina c'è una O, virgola, no, punto esclamativo, con un no rosso enorme.
Bella idea però, eh?
Sì, oh no! Mentre il Giornale, così proprio, no, e il no è rosso anche in questo caso. La sconfitta al referendum, addio riforma della giustizia, bocciata dal 53,7% degli italiani.
Allora, la Verità è libero, non ce la fanno a non essere i giornali del cicca cicca. La Verità, la Repubblica dei giudici, Libero, l'ingiustizia adesso è uguale per tutti, e poi i magistrati che cantano in coro: chi non salta Meloni è, eccolo qua, chi protesta, il festino della ANM, perché nell'Associazione Nazionale Magistrati hanno brindato per l'occasione.
Veniamo a un po' di commenti su Domani. In prima pagina l'editoriale di Emiliano Fittipaldi: una bella giornata, l'onda popolare contro Meloni, sventata la torsione autoritaria. Scrive Fittipaldi: la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. La frase di Piero Calamandrei, che il tempo e la retorica hanno consumato senza riuscire ancora a svuotarla, torna oggi con una poderosa evidenza, perché vi sono momenti nei quali una democrazia avverte che ciò che è in gioco non è una banale norma tecnica, né una disputa tra giuristi o perfino la sorte di un governo, ma il confine sottile tra l'equilibrio dei poteri e la tentazione autocratica di uno di essi. Ieri è stata una bellissima giornata, un miracolo italiano, tra virgolette, assai diverso rispetto a quello che sognava Silvio Berlusconi, perché la vittoria del no al referendum sulla giustizia, molto più ampia di qualsiasi previsione, è una vittoria della Costituzione, della Repubblica, dei principi cardine della democrazia liberale. Anche Nadia Urbinati, sempre in prima pagina di Domani: vinta una battaglia di libertà, quel vizio dei politici mediocri di brutalizzare la Costituzione. Scrive Nadia Urbinati: la nostra libertà cominciò con un no al fascismo, al nazismo, alla guerra, e con un no continua. Non ci siamo fidati di chi ha cercato di cambiare la Costituzione in questo modo arrogante, insincero, vindicativo. Hanno vinto la saggezza e la libertà, e questa distanza di milioni, non un pugno di voti, mette a nudo lo stato del governo nell'opinione pubblica, che dissente radicalmente da quella fabbricata dai media.
Il Manifesto è l'unico quotidiano che apre con la parola sì e dice: adesso sì, cioè il volto dei ragazzi ieri in festa, sono quelli dell'UDU, dell'UDS e così via, nella piazza di Roma, con 2 milioni di voti di vantaggio vince il no alla riforma della magistratura, buona l'affluenza, pesantissima la sconfitta, Meloni azzoppata, va avanti, pericolo scampato. Ma adesso cosa succede? Una sconfitta, non ancora una vittoria. L'editoriale di Andrea Fabozzi: Meloni ha costruito la sua disgrazia da sé, confermando di essere una leader politica sopravvalutata, se brilla è perché sono opachi, alleati e avversari. Non è la prima che si fa prendere dall'ebbrezza di potere e avrebbe dovuto imparare dal passato. E poi il ragionamento è: quindi adesso bisogna costruire un'alternativa, non basta vincere col no.
Sulla stampa Ilario Lombardo ci dice: Meloni e l'ipotesi di salire al Colle, ma niente dimissioni né una nuova fiducia. Adesso la Premier teme contraccolpi sulla legge elettorale e l'accusa di essere zero riforme. In un video ha detto: la sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. A proposito della parola popolo, sempre sulla stampa, Alessandro De Angelis ci scrive una sua analisi: la figlia del popolo, leader normalizzata. È maturata con Giorgia Meloni, che è scesa in campo politicizzando il voto. Si è manifestata non a caso con un'affluenza record, quasi a livello appunto da elezioni politiche, e lo scarto consistente, pur non essendo una slavina come i tempi di Matteo Renzi, è comunque superiore alle peggiori previsioni che giravano nel governo. Per queste ragioni la prima vera sconfitta politica di Giorgia Meloni non è né banale né indolore. Rappresenta una potente rottura narrativa per il melonismo e per il centrodestra a trazione sovranista, che si è nutrito della retorica del popolo nella fase dell'assalto al cielo e l'ha brandita come una clava nei primi anni di governo, anni in cui, proprio in nome di quella legittimazione popolare, si è quasi irriso qualunque punto di vista alternativo. Ora il governo del popolo, guidato dalla figlia del popolo, il titolo dell'adorante pamphlet di Italo Bocchino, è stato bocciato dal popolo, non da una minoranza, ma dall'Italia profonda, oltre gli stessi confini dei recinti partitici. Vedi quei tanti giovani che in altre circostanze hanno disortato le urne e magari sono quelli scesi in piazza per Gaza.
Il boom tra i giovani, 2 su 3 alle urne, spingono la corsa del no, l'analisi dei flussi di Nando Pagnoncelli su 2 pagine, 12 e 13, con grandi tabelle sul Corriere. Il massimo della partecipazione si trova tra gli studenti, in generale tra i più giovani. L'astensione tocca i livelli più bassi, è la generazione Z, dai 18 ai 28 anni, al 67% di partecipazione al voto, con il 58,5% per il no. Se guardiamo invece tra i 29 e i 44 anni, la generazione Y, c'è il massimo livello di astensione. Relativamente all'appartenenza politica, è evidente che la mobilitazione coinvolge maggiormente l'area di sinistra e di centro-sinistra, dall'altro la destra, mentre un po' meno coinvolti appaiono gli elettori di centro e moderati. Il 9% degli elettori del PD e il 17% dei 5 Stelle erano a favore della riforma. Contro la riforma anche il 12% di leghisti e il 10% di chi vota Forza Italia. Poi, se volete, ci sono le regioni, la Campania con record di no, il Veneto con record di sì e la Lombardia 2 facce sul giorno, Milano i capoluoghi per il no, il resto della regione è con Meloni, insomma, più o meno. Poi, se si guarda i dati, sono un po' più frastagliati.
Oggi sulla stampa Flavia Perina, nella sua analisi, ci parla di un effetto Trump e dice: il referendum sulla giustizia segna un punto e a capo. Ieri raccontavamo l'Italia del disimpegno, degli interessi tiepidi. Oggi guardiamo stupiti un paese che, davanti alla prospettiva di una modifica sostanziale della Costituzione, è uscita di casa in massa e ha risposto no, grazie. Il voto conferma un dato storico: ottenere il consenso popolare su una riforma della Carta è difficilissimo, quasi impossibile. Ci hanno sbattuto contro Silvio Berlusconi nel 2006, Matteo Renzi 10 anni dopo e adesso tocca a Giorgia Meloni. La Costituzione, scrive Perina, si conferma una sorta di bene rifugio del paese e anche l'estintore che il popolo imbraccia per spegnere l'incendio di leader percepiti come troppo sicuri di sé, strabordanti, che chissà cosa si sono messi in testa. I media vicini all'esecutivo e la stessa Premier hanno tambureggiato quotidianamente sui casi di cronaca gestiti contro il presunto interesse nazionale, i delinquenti liberali, i clandestini riportati in patria, le famiglie divise, eccetera. Ma mentre elaboravano questa narrazione, ogni giorno i cittadini scoprivano cosa significa vivere in un paese dove la politica può perseguire i suoi scopi in assoluta libertà e interpretare l'interesse nazionale oltre ogni limite di legge.
Il Sole 24 Ore è l'unico quotidiano che apre sull'internazionale. Venti di pace in Iran, sprint delle borse, cadono petrolio, oro e rendimenti bond, attenzione alle materie prime, il rischio carenze a giorni, arrivano in porto gli ultimi carichi dal Golfo di gas e petrolio e poi sono le ultime navi che erano già in giro e poi è finita. Grande allarme sui fertilizzanti, su una crisi possibile di carestia, dice il Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU.
Sì, sulla stampa il disaccordo di Trump, insomma Trump sostiene di avere già raggiunto 15 importanti punti di accordo con Iran, ma Teheran nega e dice non l'abbiamo mai sentito.
Infine pagina 23, mistero a Wall Street, la manina che compra in cassa 50 milioni con le parole di Trump. Federico Fubini ci racconta che a mercati chiusi e 10 minuti prima, mezz'ora prima dell'annuncio di Trump appunto sull'eventuale colloqui con i Teheran, qualcuno aveva già piazzato acquisti per 1,5 miliardi di dollari sui futures e ha guadagnato in mezz'ora 50 milioni di euro. Succede sempre ad ogni annuncio di Trump. Chi è quella manina che sa che cosa dice Trump e lucra sui suoi annunci?
Ma chi lo sa? Nel frattempo sono arrivate le 7.14, il momento di passare alla linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Invece noi torniamo dopo il giornale radio.